32esima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è dal libro della Sapienza, al capitolo 6, versetti da 12 a 16. Ascoltiamo questa lettura che ci guiderà in tutto l'ascolto. La Sapienza è splendida e non sfiorisce. Facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta. Chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni, poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei. Appare loro benevola per le strade e in ogni progetto va loro incontro. Anche se il riferimento esplicito alla Sapienza e solo nella prima lettura, tutta la parola di questa domenica ci interroga e ci invita a comprendere il senso di questo termine biblico, sapienza, e a cercare di comprenderlo appunto secondo la scrittura. Ascoltando la prima lettura abbiamo visto che all'inizio la sapienza è paragonata a un albero in fiore che non appassisce mai. Quando dice la sapienza è splendida e non sfiorisce. Ma subito dopo ci accorgiamo, se ascoltiamo con attenzione, che si comporta come una persona, si lascia vedere e trovare, sta seduta alla porta di chi la cerca. È come una persona amica che ci viene incontro mentre camminiamo nelle strade della nostra vita. In tutto questo però è necessaria una condizione, che l'uomo la cerchi, altrimenti non si fa trovare. E se per caso capita di passarle vicino, non ce ne accorgiamo, non la vediamo, perché per vederla è necessario cercarla. E allora, sentendosi cercata, è lei che si fa trovare, è la sapienza che si fa trovare. Ma ora sorge un interrogativo. Che cosa si intende per sapienza? Se fosse il frutto dello studio della scienza, della filosofia, della teologia, della letteratura e di tante espressioni della conoscenza umana, che pure sono utili, spesso necessarie, e che aprono tante prospettive nel nostro vivere, se fosse dunque solo questo la sapienza, allora perché la Bibbia ne parla come di una presenza che ci attende e ci accompagna? È certo molto importante esercitare la mente nello studio e nella lettura, perché la mente che si apre a comprendere dà spessore al vissuto. Ma non basta. La ricerca di fondo della condizione umana è volta a scoprire il tesoro nascosto della vita, quella bellezza che non si vede se non si cerca e che dà senso a tutto il resto. Per chi crede nell'origine divina della creazione, quella bellezza è il sigillo del Creatore e del suo amore che ogni creatura umana porta in sé fin dal principio, come ci dice il libro della Genesi. Quando il Signore disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e secondo somiglianza. Ma chi può dire di essere davvero impegnato in questa ricerca della sapienza? Oggi più che mai, dove gli unici segni della fede ormai sono quelli esteriori, dove si cercano solo sicurezze e soddisfazioni personali, dove spesso si cercano ancora spiegazioni magiche per quello che ci accade, in modo da non doverci interrogare seriamente sui nostri limiti, sulle nostre responsabilità. Allora, questa sapienza di cui ci parla la Bibbia, che cos'è? L'abbiamo chiamata sigillo dell'immagine di Dio in noi, ma non basta dire questo. È necessario comprendere che il senso della vita umana che nasce da quell'immagine impressa in noi è da cercare e da riconoscere nelle cose che ci accadono e da queste dobbiamo imparare come vivere, non da quello che il mondo ci propone e spesso ci impone, non dagli attaccamenti alle cose, alle persone, alle abitudini, non dalle incomprensioni, dai sospetti e dalle diffidenze che ci dividono, ma da questo unico vero sigillo che ci unisce. La sapienza, secondo la Bibbia, è l'impronta in noi della sapienza stessa del Creatore. E ci pone in comunione non solo fra di noi, ma anche con tutto ciò che è creato da Dio. Sapienza è conoscere il sapore autentico della bellezza che Dio ha dato al mondo nel suo amore gratuito. Assaporare questo sapore della vita ci rende capaci di esserne un riflesso e un segno in un mondo che non lo riconosce proprio perché non lo cerca e non lo cerca perché cerca altro. Il Vangelo è tratto da Matteo, capitolo 25, versetti da 1 a 13. Ascoltiamo i primi versetti. Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte, insieme alle loro lampade, presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!». La parabola delle 10 vergini è fra le più conosciute nei Vangeli. È difficile ignorarla, ma non è tanto facile cercare quel senso che ci riguarda personalmente. Quando Gesù parla in parabole, ci lascia liberi di scegliere fra queste due possibilità. La prima, che è quella di ascoltare la parabola alla lettera, e così, per esempio, potremmo dirci, ecco, ci sono 5 smemorate che dimenticano di portarsi dietro una riserva di olio per le loro lampade. Si vede che hanno poco senso pratico. Noi però non siamo così, noi stiamo attenti alle cose concrete della vita ordinaria, noi non abbiamo la testa fra le nuvole. Ecco, una prima interpretazione alla lettera. Ma c'è una seconda possibilità, quella che corrisponde sempre a una domanda. Sapendo infatti che Gesù vuole insegnarci qualcosa che riguarda il senso della vita di chi lo ascolta, ci invita a porci delle domande. Cosa significa andare incontro allo sposo? Che cosa significa portare una lampada? E soprattutto, dulcis in fundo, che cos'è l'olio? La parabola dunque non è una favoletta, ma una provocazione, è un invito a interrogarci e quindi a riflettere, a comprendere in quale figura e in quale immagine ci riconosciamo. Tornando a questa parabola, lo sposo è il Signore. Il corteo delle vergini è chiamato ad accompagnare la sposa, che siamo tutti noi, che lascia la casa di suo padre per andare incontro allo sposo ed entrare nella casa di lui. Il cammino è la nostra storia, la nostra vita. Ma verso chi e verso che cosa stiamo andando? Lo sappiamo veramente o preferiamo non pensarci troppo? Il problema è che nell'immaginario della nostra fede noi potremmo vedere in questo percorso verso lo sposo il tempo che ci resta da vivere. E la porta che si apre o che si chiude potremmo vederlo come la fine della nostra vita, l'equivalente del paradiso quando si apre per le cinque di buona memoria che si sono ricordate di prendere l'olio, o al contrario di quello che chiamiamo inferno per quelle che sono escluse dalle nozze, perché se lo sono dimenticato. Ma proviamo a dare un'altra interpretazione della parabola che non sia la lettera e poniamoci la prima domanda. E se quella porta che si apre o che si chiude non fosse la fine della vita, ma solo una delle tappe della nostra vita? In fondo, non è forse vero che lo sposo è già presente nella nostra vita? Andargli incontro non vuol dire non averlo mai incontrato, ma vuol dire volerlo incontrare sempre di nuovo, fino all'incontro ultimo. Ed eccoci alla domanda finale. Che cosa sono la lampada e l'olio? È chiaro che l'una ha bisogno dell'altro per fare luce. E la luce è necessaria per poter proseguire il cammino quando scende la notte. Come la lampada non funziona senza l'olio, così il cuore si chiude su se stesso e si oscura senza qualcosa che è fondamentale per rendere autentica la nostra fede. Infatti, come sappiamo, l'olio è dato dalla spremitura delle olive e le olive vanno prima raccolte con cura. Le olive sono il frutto dell'albero e le nostre olive sono il frutto della nostra vita, sono le nostre esperienze, buone o cattive. Raccogliere i frutti della nostra vita e passarli al frantoio vuol dire estrarne il succo, il vero senso, che a volte ci sfugge, ma che se abbiamo il coraggio di spremerlo, diventa essenziale perché la nostra lampada si accenda. Quell'olio rappresenta il succo dell'esistenza umana, il suo sapore, da cui si accende la lampada che illumina il cammino verso lo sposo, che è già presente perché la voce ce l'ha già annunciato quando ha detto: ecco lo sposo, andategli incontro. Il percorso per incontrarlo è lungo e c'è bisogno di accendere le lampade, di vedere, cioè di comprendere la via a quella luce che si accende solo perché abbiamo custodito il frutto della nostra vita che ora ci illumina la strada. Possiamo ora paragonare quella lampada accesa al dono della sapienza e considerare meglio l'invito della prima lettura. La sapienza è quel dono di Dio che illumina in noi il valore e la bellezza della nostra chiamata ad andare incontro allo sposo. E lo fa lungo tutto il cammino, ma si fa trovare da chi la cerca. E cercarla vuol dire avere cura di raccogliere e di custodire l'olio, il frutto della nostra vita, che è una ricerca orientata all'incontro con il Signore. L'olio è la nostra ricerca di vivere pienamente il nostro essere chiamati a incontrare lo sposo, che è già fra noi. E solo la luce della lampada ci permette di riconoscerlo lungo il cammino. Perché se noi gli stiamo andando incontro, è perché lui per primo si muove verso di noi. E la luce della lampada si accende per il suo desiderio di incontrare noi. Allora la spremitura della nostra vita si accende, perché è la sapienza che cerca noi per illuminare la nostra storia fino ai suoi angoli più oscuri.